sono notizie dirette nei Vangeli sulla preghiera della Vergine Maria. Sono abbastanza, come si dice così, imprecise, però ecco, suggeriscono un atteggiamento di preghiera. Tanto che l'arte ha raffigurato spesso Maria in atteggiamenti oranti. Ecco, il primo appuntamento con Maria è all'Annunciazione, e spesso è raffigurata con il libro aperto della meditazione della parola del Signore. Ecco, come per dire, la sua propensione ad essere pronta ad ascoltare la parola, anche quella di Dio che passa attraverso la bocca dell'angelo. I Vangeli apocrifi ci parlano anche della sua infanzia e della sua giovinezza al Tempio. Ecco, quindi una vita già abitata dalla preghiera sin dall'infanzia, non semplicemente dalla preghiera che aveva potuto fare e vivere in famiglia, ma proprio come gruppo di vergini che vivevano all'interno del Tempio, visto che sono raffigurati anche qui nei pannelli laterali restaurati da poco, la presentazione di Maria al Tempio. E l'atteggiamento di Maria all'Annunciazione è un atteggiamento molto importante, non solo di disponibilità e di ascolto, ma è una donna, una ragazza, che sa che il suo popolo sta aspettando da secoli la realizzazione di alcune promesse. Quindi questa disponibilità non è semplicemente per diventare madre di Dio e accogliere il Verbo, ma è per portare a compimento le promesse che Dio ha fatto ad Israele, quindi è aiutare Dio e allo stesso tempo consolare il popolo. Subito dopo la troviamo nel Magnificat, nella Visitazione, quando canta il Magnificat. E anche qui lo sguardo della preghiera di Maria è molto ampio, perché dice cose che non sono ancora realizzate pienamente. Oggi ha rovesciato i potenti dal trono, innalzato gli umili, ha dato i beni agli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Tutta questa rivoluzione sociale che noi chiamiamo Regno di Dio, che non è ancora pienamente realizzata. Ma ancora, perché Maria sa che diventando madre di Dio dà la possibilità a Dio e alla storia di realizzare il fine, che è quello proprio della fine di ogni ingiustizia, e di creare questo regno di giustizia e di pace che passa attraverso il suo sì. Ci sono anche altri due episodi dove ci viene suggerito un atteggiamento interiore di Maria, ed è quando i magi arrivano e vedono Maria e Giuseppe col bambino nella casa, e quando 12 anni dopo Giuseppe e Maria ritroveranno Gesù che avevano smarrito a Gerusalemme, e Maria torna a Nazareth, e in tutti e due i casi si dice che Maria contemplava e custodiva queste cose nel suo cuore. Quindi è una donna che sa guardare la realtà e sa reinterpretarla con l'atteggiamento della fede. Sono un po' tecnico, ma poi arrivo agli esempi concreti, così non vi addormentate e ci capiamo prima. Vabbò. Metteva insieme, ecco, teneva insieme quello che vedeva con quello che gli era stato annunciato dall'angelo, con quello che sperimentava nella sua vita. Un atteggiamento molto profondo, contemplativo e riflessivo. Ecco, che vuol dire? Che ogni evento importante della mia vita lo reinterpreto alla luce del Vangelo, alla luce della fede. Non lo subisco, la morte, la malattia, ma lo reinterpreto alla luce del Vangelo e della fede. Non lo tengo per me come cosa egoistica, ma canto in Magnifica nella preghiera se nella vita mi ha presentato un evento bello e importante. Nozze di Cana. Anche qui potremmo citare Papa Francesco, quando nella Gaudete et Exsultate dice che Gesù era molto attento ai particolari, e cita proprio il brano delle nozze di Cana. Era attento al fatto che era finito il vino ed erano rimaste 6 giare vuote che poi lui fa riempire di acqua. È Maria che gli suggerisce che è finito il vino, non hanno più vino, e Maria si scontra con un atteggiamento un po' rigido nei confronti di Gesù, da parte di Gesù, che gli dice che cosa c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Ma anche qui Maria ha uno sguardo un po' più ampio, conosce suo figlio, l'ha portato nel grembo e sa che risponderà a questa necessità del popolo. Quindi si avvicina ai servitori e dice: fate quello che vi dirà. Ecco, la preghiera permette a Maria di conoscere molto in profondità suo figlio, la bontà di suo figlio, al di là di alcuni atteggiamenti che magari lui può avere, che abbiamo visto anche in questo Vangelo, poi ci torno su. Una donna, ecco, che la preghiera non isola dal mondo, non isola dalla realtà, ma la rende più attenta ai particolari che sono intorno a lei e che non riguardano solo lei. Non hanno più vino, non c'è più possibilità di fare festa. Silenzio, sappiamo che Maria segue Gesù a distanza per tutta la vita pubblica dopo la morte di Giuseppe, la rincontriamo nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, sotto la croce. E qui la preghiera di Maria, oltre ad essere una preghiera piena di lacrime e di sofferenza, forse, probabilmente, certamente una preghiera anche di piena di domande, perché ecco, questo figlio che mi hai dato deve morire in questo modo, e se è figlio di Dio perché deve essere così umiliato, eccetera, eccetera. Comunque una preghiera che si fa presenza, ecco, che non si allontana, che non scappa di fronte alla sofferenza, al dolore, come fanno per esempio i dodici, ma che rimane lì accanto sulla croce, sa che il suo posto è quello lì, quello di rimanere accanto alla sofferenza. L'ultimo incontro con Maria l'abbiamo alla Pentecoste, negli Atti degli Apostoli. Sappiamo che Maria era sollecita a rimanere nella casa, nel cenacolo, a pregare insieme agli undici, prima della Pentecoste e probabilmente anche quando è arrivata la Pentecoste. Anche qui l'arte la raffigura sempre presente, ecco, con i dodici. Che cosa ci dicono tutti questi aspetti, ecco, di Maria e della sua preghiera? Innanzitutto direi una grande disponibilità di fronte alla storia. Ecco, Maria è una missionaria. Non è solo privilegiata perché è immacolata, perché Dio ha scelto lei e le manda l'angelo per l'incarnazione del Verbo, ma lei sa che tutto questo è per la salvezza dell'umanità, è in vista di un disegno molto più grande di lei. E questo è un atteggiamento fondamentale nella preghiera. Noi di solito, e non vi conosco, però insomma, ascolto le confessioni, mi rendo conto che la preghiera ha uno sguardo molto piccolo di solito. Preghiamo per noi, per i nostri cari, qualche volta ci viene di pregare per le vocazioni, raramente preghiamo per la pace, preghiamo per la Chiesa, punto di domanda, preghiamo per le fine delle ingiustizie nel mondo del lavoro, punto di domanda, preghiamo per i nostri politici perché siano illuminati da un po' di luce, sappiano scegliere il bene per tutti e non l'interesse di pochi, preghiamo perché riusciamo a capire che cosa ci sta chiedendo oggi Dio in questa storia che stiamo vivendo, con tutto questo migrare di popoli, o facciamo solo letture emotive? Ecco, questo è il grande insegnamento di Maria. Maria non conosce la televisione, non conosce internet, ma ha una visione amplissima sulla storia dell'umanità, sulla storia del suo tempo. E nella preghiera si è resa disponibile perché Dio potesse rispondere a queste esigenze, a questi drammi della storia del suo tempo. Israele è un popolo dominato. Secondo atteggiamento, ecco, della preghiera di Maria è la contemplazione, ecco, la capacità di mettere insieme quello che vede con quello che prova, con quello che può essere l'insegnamento di Dio. Ho pensato molto a che esempio fare, l'ho già fatto l'anno scorso qui, un esempio di mia madre. Mia madre ha finito la quinta elementare, poi non ha più avuto la possibilità di studiare per vari motivi, la guerra, eccetera, eccetera, però è stata una donna di grande contemplazione. Strano, perché noi avevamo un ristorante e un bar, quindi un luogo sempre pieno di gente, sempre pieno di rumore, dove si andava a letto tardi. Però mia madre, qualsiasi orario andava a letto, aveva le sue ora, un'ora, un'ora e mezza di preghiera, da Padre Pio a Santa Rita, insomma tutte le devozioni che poteva conoscere, a volte con la televisione, a volte col suo libro, con la corona del rosario, e così è sempre stato. Una volta ero al primo anno di ingresso in convento, in postulato, ecco, mi aveva accompagnato alla stazione dei treni perché da casa, vacanze di Natale, dovevo rientrare, vacanze di Pasqua, dovevo rientrare in convento. Ogni volta che partivo da casa per andare in convento, ero grande, avevo 34 anni, piangeva. A me questa cosa dava fastidio, un po' perché faceva star male me, un po' perché, insomma, cioè, se, vabbè. E allora le ho detto alla stazione: mamma, basta piangere. E lei mi ha detto: non sto piangendo perché tu parti, piango perché ho capito l'amore di Dio. Perché se io sto così male nel vederti partire, che in fondo vai solo in convento, chissà cosa ha provato Dio sulla croce a vedere suo figlio morire sulla croce. Ecco, questa è la contemplazione, la capacità di leggere un proprio sentimento, un evento che sto vivendo, alla luce di Dio, in modo che mi faccia comprendere qualcosa di più di Dio e del suo amore. Dice Erode, capite? Quando la preghiera raggiunge questi effetti. Certo, serve un'anima che ami il silenzio. Lo dice anche Papa Francesco nella Gaudete ed Esultate, che ha dei bellissimi numeri sulla preghiera. Ecco, dice fra l'altro che non ci può essere un cammino di santità se non c'è una vita di preghiera. I santi non erano persone che facevano carità, prima di tutto erano persone di preghiera. Di San Francesco si dice: non era un uomo che pregava, ma lui stesso trasformato in preghiera vivente. Noi siamo persone che pregano, lui era una preghiera vivente. C'è una grande differenza. Vabbè, la preghiera come presenza, bellissimo questo qui, sotto la croce. In questi giorni, proprio oggi, è morta una signora a Mimma. L'ho saputo poco prima di partire, una signora di 70 anni, l'ho conosciuta a settembre l'anno scorso in chiesa, era arrabbiatissima con Dio e col mondo intero. Separata, divorziata, arrabbiatissima con il marito, aveva rotto i ponti anche con i figli, con un figlio in modo particolare. E ho raccolto un po' tutta la sua rabbia in quella mattina in cui l'ho incontrata. E così ci siamo trovati altre due volte. Non sapevo, sapevo solo che dovevo ascoltare ed essere presente alla sua vita drammatica, perché aveva saputo da poco tempo di avere un tumore terminale. Non c'era possibilità di operazione, tumore al pancreas. Le avevano dato dai 2 ai 4 mesi di vita. Non l'ho più vista questa donna, mi aveva lasciato il numero di cellulare, ogni tanto mandavo Padre Nostro, Ave Maria, lei rispondeva Padre Nostro, Ave Maria, stop. Poco tempo fa, un paio di mesi fa, una domenica, appena finito di celebrare la messa, è venuta in sacrestia. Non l'avevo neanche riconosciuta perché era luminosa. E mi ha detto: sono pronta. I medici mi hanno detto che non c'è più niente da fare, ma sono contenta perché invece dei 2 ai 4 mesi sono riuscita ad arrivare a 9. Ho imparato a pregare e la preghiera mi ha insegnato ad accettare l'idea di morire. Sono riuscita a fare la pace con la mia vita in generale e con il mio figlio. Domani entro all'hospice e sarà proprio mio figlio ad accompagnarmi. Ma davvero una serenità incredibile. Sono andato 3 volte a trovarla all'hospice e l'ho trovata sempre felice, sempre radiosa, e l'unica cosa che mi dice è ringraziarmi per averle ricordato che c'era la preghiera. E la preghiera ha fatto tutto. Ecco perché la preghiera ha questa capacità, davvero, di portare una grande pace interiore. E questa donna all'hospice ha distribuito pace e gioia a tutti gli ammalati, tutti i parenti che erano lì. È rimasta lì 1 mese e mezzo. Le avevano chiesto di tornare a casa perché la sua situazione era abbastanza stabile, ma lei aveva paura di morire a casa da sola e quindi ha chiesto di rimanere lì, e questa notte è venuta a mancare. Però per dire davvero l'effetto della preghiera, come può essere anche terapeutico per aiutarci ad affrontare le difficoltà della vita. Comunque la preghiera come presenza: c'è un ammalato, vado a trovarlo, come Maria sotto la croce. Non voglio sentire, come mi capita in confessionale, non vado all'ospedale perché mi mette tristezza, non mi piace l'odore dei medicinali. Ma chi adesso? C'è una persona che soffre, ti chiede solo di essere lì presente, di tenere la mano. Non devi risolvere il suo problema se questo ti fa paura. Ti chiede di non essere sola, e Maria ci insegna questo atteggiamento. Vengo un po' al Vangelo di oggi, perché Gesù non è tanto buono in questa pagina di Vangelo. Non so se l'avete notato, no? Arriva in un territorio pagano, c'è una donna che gli urla addosso: mia figlia è indemoniata, ti prego fai qualcosa. La prima risposta del Vangelo, scusate, ho sbagliato pagina, allora: Signore figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio, ma egli non le rivolse la parola, neppure una parola. Cioè, c'è una donna che soffre che ti dice che sua figlia è indemoniata, ha già fatto liberazioni di persone indemoniate in Giudea, in Galilea, in territorio pagano no, gli extracomunitari, al di là Gesù, non gli faccio nessuna grazia, non gli rivolge neanche una parola, incredibile, ma non è ancora finita. I discepoli, vedendo che questa donna continua a urlare, gli dicono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando, ci sta rompendo un po' le scatole. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Non devo fare altri interessi se non quelli del mio popolo. Cattivino. Ma quella donna, con insistenza, si prostrò, si inginocchia davanti a lui, dicendo: Signore, aiutami, ti sto parlando di mia figlia, non ti sto parlando dei miliardi, di vincere la lotteria, ti sto parlando di mia figlia. Non è bene che il pane dei figli, che il pane dei figli sia gettato ai cagnolini. Non è bravo Gesù, non è buono Gesù in questo Vangelo. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Donna, davvero grande è la tua fede. Sono voluti 4 interventi di questa donna, ma questo lo dice lunga su tutte le volte che preghiamo e sembra che il Signore non ci ascolti, o probabilmente il Signore non ci ascolta. No? È capitato ancora che chiediamo una cosa, la risoluzione di un problema, chiediamo un bene, non materiale, spirituale, ma il Signore non ci ascolta. È bene insistere, ci insegna questa pagina di Vangelo, perché prima o poi il Signore, vedendo la nostra fede, cederà e ci verrà incontro, in qualche modo. Ma preferisco fare una lettura, forse non è giusta, ma mi piace farla alla luce del santuario dove siamo e di quello che stiamo ricordando. E se Gesù si fosse ricordato davanti a questa donna delle parole di sua madre, che magari gli ha detto e gli ha insegnato: guarda che quando ti trovi davanti a una sofferenza non devi voltare le spalle. Guarda che non devi fare il bene solo a quelli che conosci. Sono parole che poi diventeranno di Gesù. Questo lo fanno anche i pagani. Tu devi fare il bene a tutti, buoni e cattivi. Allora possiamo capire che Gesù è Gesù anche per quello che ha imparato dall'atteggiamento di Maria, dalla disponibilità di Maria e dalla presenza di Maria. Non so se è una verità esegetica, ma mi piace pensare che sia così, che questa mamma, Maria, e che questo papà, Giuseppe, abbiano formato la fede del loro figlio, come è il compito di ogni famiglia. E qui arrivo alla conclusione. È importante la preghiera in famiglia. Non possiamo rimandare l'educazione alla fede dai nostri figli ai catechisti, al parroco, al curato, alle suore. È soprattutto compito della famiglia e la testimonianza di preghiera dei genitori che aiuta ed educa i figli alla preghiera, anche se può essere fallimentare il risultato per alcuni anni, perché si allontanano. Torno all'esempio di mia madre, anche questo mi sembra di averlo già detto l'anno scorso. Sono entrato in convento a 34 anni perché dai 12, cresima, ai 27 non sono più andato in chiesa, non ho più pregato, se non in rare occasioni. E mia madre andava al santuario di Caravaggio a fare novene e contronovene. Quando c'era la nebbia, o la neve, abito a provincia di Bergamo, mi chiedeva di accompagnarla in macchina, ma io testardo rimanevo in automobile per non entrare nel santuario, cioè proprio crapù. Poi sono andato a abitare da solo, eccetera, eccetera, ho fatto i miei peccatacci. Quando a 33 anni, a 29 anni ho ricominciato a frequentare, a 33 anni ho iniziato il cammino vocazionale, mia madre si è accorta, anche se abitavo da solo, lei vigilava a distanza, insomma. E finché ho deciso di parlare perché si avvicinava la data di entrare in convento, quindi non potevo metterla di fronte al fatto compiuto. E quando le ho detto: mamma, guarda che sto facendo un cammino vocazionale, era il mese di maggio, mese mariano, guarda che a settembre probabilmente ero in convento tra i fatti, ma guardate, ma fa, l'è colpa a me, ho pregato troppo, mega disia la Madonna che ti mettesse tu ben cesa, mia tu du, devo tradurre dal greco? No. Ecco, Maria è così, Se tu chiedi così, Maria ti dà così. Anche se Gesù dice che c'è tra me e te, o donna, non è giunta la mia ora, lei sa che prima o poi lo ascolta. Quindi se abbiamo l'impressione che Gesù non ci voglia ascoltare in quel momento, mettiamoci di mezzo sua madre. Va bene? Che intercede per noi e ottiene molto di più di quello che noi possiamo chiedere e immaginare. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, Maria in continuazione intercede per noi. Uniamoci ora alla sua voce, elevando insieme la nostra fervida preghiera e diciamo: ti preghiamo Maria, maestra della preghiera, ascoltaci. Ti preghiamo
Maria, maestra della preghiera, ascoltaci.
Perché la Chiesa di oggi sia vivificata da una nuova fioritura